Come?
Il suggeritore Night Live.
Buonasera, buonasera, benvenuti, benvenute a un'altra puntata del Suggeritore Night Live con Niccolò Guffanti, che è alla regia questa sera e di cui è il compleanno, per cui anche in diretta lo annunciamo con un applauso dei presenti. Grande imbarazzo di Niccolò Guffanti, ma però visto che molti ascoltatori conoscono e ascoltatrici conoscono anche i nostri tecnici, perché insomma li hanno incontrati alle nostre oceaniche feste di metà giugno oppure qui in auditorium, allora insomma ci tenevamo. Lui e Zacca si alternano alla regia del Suggeritore Night Live, che come sempre è la trasmissione dedicata al teatro, allo spettacolo dal vivo di Radio Popolare, che va in onda tutti i lunedì dalle 21 alle 22 circa, e come sempre sono venuti a trovarci in tanti. Intanto vi anticipo che dalla prossima puntata ritornano Basilio e Tiziana con un altro racconto a puntate, che è il loro Cunto di Natale. Essendo loro quelli dell'Ape Bedda ed essendo Basilio siciliano, ci tiene che sia un cunto, quindi è un po' Dickens, un po', non lo so, cos'è che potremmo dire. Mi rivolgo verso la destra del palcoscenico, dove ci sono persone accademicamente preparate. Chi potremmo evocare di Sicilia? Sì, perché scrive un cunto a puntate che appunto richiama un po' il racconto di Natale di Dickens, ma dobbiamo metterci anche un po' di sicilianità, e quindi io ci mettiamo Camilleri per prendere qualcuno di più recente, oppure invece potremmo andare indietro nel tempo e trovare qualcuno. Verga, per esempio, si potrebbe in un cassetto avere ritrovato un racconto di Natale che nessuno aveva pubblicato in un vecchio cassetto, no? Magari, per dire, Tomasi di Lampedusa addirittura potrebbe avere scritto una cosa sarcastica sul Natale. Prendete i vostri microfoni, prendete il microfono, c'era anche un radio da qualche parte, però forse ce l'hanno loro, giusto? Sì, perché gli altri sono sulle aste, tenetelo lì, perché non voglio rivelare chi sono gli ospiti, non lo facciamo mai, ma mi volto verso la sinistra del palcoscenico, dove ci sono ben due musicisti, ma solo uno posso dirvi chi è. Naturalmente quelli che sono in auditorium vedono tutto, sanno benissimo chi sono gli ospiti, ma quelli a casa no. Quindi mi rivolgo verso il palcoscenico e tento di dare una descrizione del musicista che ora si esibirà, e che il nostro, diciamo, noi abbiamo sempre musica dal vivo, ci sono sempre normalmente quattro pezzi dal vivo di un artista nuovo emergente o di un gruppo nuovo emergente. È il caso di Florian Müller, che però vuole essere chiamato Flo, e quindi io d'ora in poi lo chiamo solo Flo, e che ciao. Che ha, devo dire, abbiamo avuto molti tipi di look a seconda anche dei generi musicali, dell'ispirazione dell'artista, eccetera. Il tuo, devo dire, che certamente fino adesso, due edizioni del Suggeritore Night Live in questa forma, tre anzi, vince qualunque competizione, cioè tu stravinci a mani basse rispetto ai look di tutti gli altri. Sei vestito praticamente da mare a novembre, e questo già ti vale tutto il mio rispetto, e credo anche dei presenti, con un cappello da marinaretto, posso dire così? No?
Sì,
ricorda un po' il cappello dei marinai. Sì, vedo che Flo è easy. Una, anche quella, maglia, insomma, maniche corte, un po' da marinaio anche quella.
Sì, Marina militare russa, mi hanno detto.
Urca, ecco, è il momento così giusto per indossarla,
sì,
proprio. Cioè, nel senso,
quello...
hai fatto una cosa, cioè, come
estetica.
Dire, ecco, se vuoi, non lo so, aggiungere qualcos'altro, tipo dei pantaloni dell'esercito israeliano, non so, una cosa, mettici qualcosa.
Oppure... Se c'erano leopardati, non lo so.
No, però sono degli shorts a leopardo, non sono shorts proprio, sono un po' più lunghi degli shorts, sono dei leggings, leggings, quelli per fare dei leggings leopardati. Comunque la tua maglia, anche se della Marina Militare Russa, sembra anche un po' francese. Se avessi una baguette sotto braccio potresti passare per, sai, quei francesi, quelli...
O da veneziano anche.
Da gondoliere, hai ragione, cambiando cappello sarebbe perfetto. Poi vabbè, insomma, forse scarpe anti-infortunistica.
sono quelle comode,
sono quelle antinfluenza, cioè insomma più o meno quelle che per esempio sui set si devono portare per forza, insomma tutti i tecnici le mettono, e poi una chitarra piena di adesivi che denotano che cosa sono, adesivi di viaggi o adesivi generici? Non lo sai, non è la tua chitarra, no.
più che altro di posti o di squadre di calcio o di...
Sì, c'è un criterio, insomma.
Sì, sì, ho capito. Cose che mi divertono.
Bene. Allora, noi siamo già tutti innamorati di Flo, non abbiamo però ancora sentito nulla della sua musica e quindi ti chiedo, questi brani che tu ci proponi fanno parte di un lavoro?
Sì, il progetto si chiama Flo Spaghetti, mm-hmm. la Y finale. E...
Pensavo sì, spaghetti, pensavo che ti soffermassi sulla parte precedente della parola, invece era Y, non vedi che sei sempre sorprendente?
Sì,
gue. Si dice e quindi si capisce, giustamente. Quindi, perfetto, questo è il lavoro da cui è tratto quale brano?
Questo si chiama Rimpiango un décolleté colore del sale, è un branetto romantico,
okay.
Che fa parte dell'album Mare Ciao.
Eh già, e quindi si spiega anche tutto il tuo look. Ok, sì, perfetto. Flo, allora, dunque, aspetta, nostalgia di un décolleté?
Rimpiango,
ecco.
Poi me lo scordo se non lo leggo.
Flo, prego.
Vado.
Rimpiango un décolleté colore del sale, piango per le volte che sapeva troppo di mare, sono triste per come io non so amare, ma rabbio quando faccio una rima troppo banale. Per favore scusami se sono un po' grezzo, se uso ogni tanto le mani a pranzo, però non bacerò il tuo cane, anche se gli voglio bene, e nudi insieme parliamo di ciò che ci va, di arte, di cibo, discorsi da bar, e poi dopo ti sfondo come il sole se si avvicinasse troppo al mondo, e mangiare basilico insieme a te, mentre giochiamo a carte, briscole e spade, e scusami droghe non capisco sempre, ma lo faccio con alcol che è normale qui in Occidente. Per favore scusami se sono un po' grezzo, se uso ogni tanto le mani a pranzo, però non bacerò il tuo cane, anche se gli voglio bene, e nudi insieme parliamo di ciò che ci va, di arte, di cibo, discorsi da bar, e poi dopo ti sfondo come il sole se si avvicinasse troppo al mondo. Rimpiango un décolleté colore del sale.
Grazie.
Lorian Muller in arte Flow. Insomma, guarda, ci siamo veramente, guarda, stavamo quasi per battere le maniche in una trasmissione che parla anche, insomma, di spettacoli. È strano, insomma, complimenti. Adesso poi ritorneremo da te per il prossimo brano. Dove intanto possiamo ascoltarti? Suonerai in qualche posto oppure sei in rete? Dove?
Ai Magazzini sul Po a Torino il 25 di questo mese. Per adesso, la prima data
possibile. Ok, e invece...
Se no poi...
In rete c'è? Dove ti troviamo? Cosa dobbiamo cercare?
In rete c'è Spotify, YouTube...
Ma come ti dobbiamo cercare?
Flo Spaghetti, Spaghetti con la Y finale. oppure scrivete Mare Ciao, se non... capitate per sbaglio di Ciao Mare,
Ciao Mare.
Vabbè, basta scriverlo dalla parte di
esatto, noi ci ricordiamo la canzone dei Casadei e la giriamo.
Sono fan io.
Certo, ma anche noi. Io, certo. Poi io ho intervistato Casadei prima che morisse, caro mio, è mica paglia. Allora,
dico, comunque è più sorprendente del suo look, perché
è veramente particolare. Sì, ma guarda che qui abbiamo avuto sempre delle grandi novità, cioè non so se una band di Dixieland che arriva dall'isola in mezzo al lago d'Iseo ti può interessare.
Ottimo.
Con i due componenti della band che si sono incontrati perché si sono persi insieme in una cava nel Bresciano e hanno rischiato di morire perché il guardiano pensava fossero ladri e quindi essendo armato e da lì è nata la band.
Dai, noi possiamo andare perché
no, è che veramente li cerchiamo, cioè grazie anche al tecnico Zacca che appunto è insomma musicista e così via, arrivano delle cose a suggeritore Nightlife come flow molto interessanti, quindi insomma basta ascoltare la trasmissione se non si può venire che si scoprono cose veramente inaudite.
Ecco.
Come arrivare a Heiner Müller a questo punto? Io direi che possiamo farlo, però dobbiamo parlare nel microfono, sennò a casa non sentono nulla. Siamo all'Orazio, titolo importante di questo straordinario drammaturgo che peraltro, voglio dire, era dotato, come si sa, insomma, non solo dai suoi scritti teatrali, ma in generale di straordinaria ironia. Quindi, insomma, forse avrebbe molto apprezzato, credo.
Sicuramente.
Flo Müller.
Per via dell'omonimia, della quasi omonimia.
Però lui ce l'ha l'umlaut. Sì, lui ce l'ha l'umlaut perché insomma essendo vissuto in zone come dire tedescofone o germanofone più correttamente avrebbe insomma l'umlaut gliel'hanno lasciato,
sì, gliel'hanno lasciato.
Vabbè, insomma a volte sono le cose della vita, Flo. Però questa produzione debutta il 24 di novembre, sta in scena fino al 3 dicembre a Pacta Salone, di cui abbiamo presentato la stagione, ci sono stati le giovani compagnie che hanno aperto la stagione. In questo caso invece è la sezione New Classics
sì.
in cui voi debuttate o comunque portate lo spettacolo per ovvi motivi, insomma questo è un titolo importante e voi siete tutti quanti insomma dei veterani, ma insomma qualcuno a Pacta dei Teatri lavora da tanto tempo, insomma per cui ci sono tanti motivi per chiamarla così. Intanto vi presento, poi vi ascolteremo, Giovanni Battista Storti, benvenuto.
Grazie.
Lorena Nocera, benvenuta, il microfono dovete un po' passarvelo intanto.
Grazie,
che...
buonasera a tutti.
Buonasera, e poi Vladimir Todisco Grande, insomma che chi va al Pacta dei Teatri ha visto in tante produzioni. E poi invece quando poi ascolteremo anche l'estratto sentiremo anche Thomas Umbraca sono un po' anziana e quindi la mia lettura è parziale e qui ti chiedo di avvicinarti anche tu a un microfono delle aste, Thomas, se puoi, che così poi raccontiamo anche qualcosa insomma della tua attività di musicista che in questo caso ti vede come performer dal vivo durante lo spettacolo sul palco. Quindi...
Sì, ci tengo a dire che appunto è una presenza al pari di noi,
certo,
tre voci parlanti, parla con la sua musica e con la sua voce, quindi siamo quattro interpreti insieme in scena.
Fra poco vi sentiremo, allora ti chiedo di introdurci un pochino, insomma a casa non è detto che conoscano tutta la drammaturgia di Müller e quindi vale la pena di ricordare l'Orazio, sì, perché è così importante.
Beh, innanzitutto perché non passa mai, cioè è veramente una vicenda che grazie alla penna di Müller continua a parlarci in maniera attualissima. In secondo luogo è scritto veramente in una lingua trovo straordinaria perché è composto quasi in forma poetica e quindi molto evocativa, pur avendo sempre quella caratteristica mülleriana di essere un testo quasi scarnificato alla sua essenza. Nasce 50 anni fa, beh, addirittura un po' prima, viene composto da Müller alla fine degli anni 60, dice lui, subito dopo le vicende di Praga, il 68 praghese, e però viene rappresentato per la prima volta nel 73, quindi noi festeggiamo i 50 anni dalla prima rappresentazione dell'Orazio.
Diceva Vladimir, che lui è del 73, quindi festeggia anche il suo compleanno. Vuoi un applauso anche tu come nostro tecnico?
No, mi ha chiamato Giovanni, per quello mi ha chiamato, perché per i 50 anni, 73.
Così si fa un tutt'uno, una sola cena. Ok, va bene, d'accordo, però
miriamo al risparmio in alcune cose.
Il teatro è povero, il migliore teatro è quello povero, che è una delle balle, che insomma si dicono quando non si negano dei contributi istituzionali, eccetera, eccetera. Prego, stavi dicendo giustamente, testo importante, capitale, affronta parlare di temi con Heiner Müller è un po' sciocco, nel senso un po' riduttivo, ma diciamo che se vogliamo dire in sintesi, il punto è: dagli Orazzi e Curiazzi in poi siamo sempre allo stesso punto. Abbiamo appena parlato, sia pure con un sorriso amaro, di tutto quello che sta succedendo proprio in questi anni e giorni, e alla fine non si impara mai nulla, fondamentalmente.
Sì, è drammatico. Ma è giusto quello che dici, cioè, purtroppo sembra che siamo costretti a rincorrere la nostra coda ripetendo non solo gli errori ma anche delle forme ossessive, se mi viene da dire. In primis direi che la guerra lo è una forma ossessiva. L'Orazio, sapete tutti la vicenda degli Orazzi e dei Curiazzi, e Müller la riduce da 3-1, un Orazio contro un Curiazio, che così la cosa è ancora più individuale e potente, e mette quindi in gioco e fa esplodere le contraddizioni contenute in questa figura leggendaria che da un lato salva Roma e mantiene nella libertà tutti i suoi cittadini, ma è anche, la leggenda parla chiaramente di questo secondo aspetto, l'assassino della propria sorella. Per cui il popolo si interroga, e il nucleo del dramma dell'Orazio di Müller è questo, non è tanto la vicenda tra Orazio e Curiazzi, il popolo romano si interroga, ebbene noi come lo chiameremo? Vincitore di Roma o assassino della propria sorella?
Dipende, inevitabile, insomma, è chiaro che una risposta non c'è, perché poi appunto le contraddizioni umane sono poi sempre quelle. Vorrei parlare con...
Almeno un tempo si interrogavano.
Almeno un tempo si interrogavano, sì, certo, si domandavano, c'era il dubbio che di per sé sembriamo avere dimenticato. Vorrei sentire Lorena e Vladimir per capire come... andate in scena, in che modo portate questo spettacolo in scena, come vi avvicinate alla lingua di Müller, che è insomma, meravigliosa, ma è una grande trappola.
Ma innanzitutto, per completare, se fosse mai necessario, quello che stavamo dicendo prima è in qualche modo non c'è una risposta, ma è molto chiaro che l'autore ci chiede di dare una risposta personale. In qualche modo dice che la verità non c'è, questo vabbè è chiaro da tutta la storia della filosofia, non c'è bisogno di stare a ricordare tutto ciò, ma in qualche modo noi siamo politicamente chiamati a dare una risposta, perché la nostra risposta è la verità. Questo dice l'autore, quindi è molto importante quello che noi raccontiamo, come noi raccontiamo il fatto che viviamo o che, di cui siamo testimoni o che apprendiamo da altri, perché già il nostro racconto è una verità, quindi questo ci dà una grande responsabilità. Per quanto riguarda la messa in scena è molto... difficile per noi, perché appunto, come ha detto Giovanni, il verso è un verso poetico, e quindi questo ha in qualche modo un'altezza che secondo noi è anche importante per il teatro di oggi, non che il teatro che usi un linguaggio più discorsivo, più popolare, diciamo, sia meno efficace, però noi ci stiamo ponendo questo obiettivo qui, insomma, di parlare delle cose con un linguaggio alto, che è poi la radice del teatro, anche data la tragedia,
certo,
e tutto quanto. Quindi è una grande sfida.
Una grande
soddisfazione.
Immagino, ma poi è un autore meraviglioso. Vladimir.
A me il testo piace perché veramente ti puoi interrogare in mille modi con questo testo, ci puoi vedere di tutto. E quando un testo veramente ti apre mille pensieri, mille domande, vuol dire che funziona, è forte, 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 e veramente non ci interroghiamo più noi, eh? Anzi, andiamo oltre, veramente ci mostriamo come vincitori assassini contemporaneamente, mm-hmm. fregandocene di giustificare nulla, perché questo succede la guerra nel Golfo, cioè sono cose che si ripetono, ma un tempo almeno ci si poneva qualche... Adesso invece
no, adesso grazie a noi, cioè ai media, molto spesso si appiattiscono le cose, si semplificano, si togliono in traccia di dubbio fino alla successiva smentita, ma intanto comunque abbiamo diffuso una serie, devi tenere il microfono,
scusami, se no ragione.
Diffonderò soltanto io le mie false notizie e non sentiremo quello che tu dici. E quindi insomma, di fatto, come dire, un testo che dobbiamo ascoltarne l'estratto per capire com'è la lingua, perché altrimenti
dovete venire,
assolutamente impossibile, sì, e poi bisogna andarlo a vedere, lo ricordiamo, dal 24 al 3 dicembre a Pacta dei Teatri, o meglio al Pacta Salone di via Ulisse Dini, piazzale Abbiategrasso, un luogo di resistenza teatrale dove si fanno tante cose, ci sono tanti filoni, insomma ne abbiamo parlato più di una volta. Mi volgo verso Thomas, che è stato, come dire, dall'altro lato del palco, ma c'è un motivo, perché quando poi ascolteremo l'estratto dello spettacolo, Thomas suonerà dal vivo. Allora, in questo spettacolo, come giustamente si diceva, la musica non è soltanto, come dire, un contrappunto, è protagonista, è un altro personaggio di fatto, e quindi tu sei in scena al pari, come si diceva, come ci diceva Gian Battista Storti, degli altri interpreti. Vorremmo però sapere un po' di più del tuo percorso, che è già molto consolidato, e so che hai un lavoro in uscita, quindi prima vorremmo sapere chi è Thomas Umbaca.
Beh, grazie per la per il pensiero.
Niente, prego.
Chi è Thomas Umbaca? Bella domanda, me lo sto chiedendo anch'io, o perlomeno provo a farlo facendo un'esperienza diretta con il suono, che sicuramente mi direziona nelle cose, nelle esperienze che mi porta a fare. E quindi sì, c'è stata questa uscita particolarmente recente.
Come si chiama il nuovo lavoro?
Il nuovo lavoro si chiama Umbaca.
Ecco.
Che è il mio cognome.
Ah, quindi si dice con l'accento su...
Sulla U, sì.
Ah, scusa, allora adesso lo diciamo giusto, esattamente un po' come Florian, che appunto dovevamo capire bene come dirlo. Umbaca, ed è di che origine è?
Il cognome è calabrese, in realtà.
Ah, io pensavo che tu mi dicessi qualcosa tipo sudamericano.
Sì, insomma, è un classico.
È un grande classico.
Diciamo, sì, è scritto... Come titolo dell'album con la K invece.
Ah, come un po' come la Y di
esatto,
spaghetti.
Esatto, ci piace il nostro modo di... Esatto, di...
Siete molto diversi, ma
siamo molto diversi,
molto
e
interessanti.
Io mi vergogno a questo punto.
Ma figurati, assolutamente.
A saperlo,
anzi,
prima avrei anch'io...
esibito un vestiario, esatto. Ma no, anzi, dai. Allora, dicevi Thomas, si chiama Umbaca e...
Siamo a Umbaca con la K proprio per cercare di stogliere questo suono che dà soltanto un dato anagrafico, diciamo, dall'essere soltanto un dato anagrafico, e lasciare che diventi un suono prima di tutto, perché è una parola che quasi...
sembra un ritmo.
Credo in generale, esatto, ricorda più un ritmo,
una danza.
Sì, potrebbe essere veramente tante,
balliamo una
tante
Umbaca.
Cose.
Sì.
Esatto, ecco.
Vedi?
Questo mi mancava.
Ti mancava, ma magari ci puoi pensare. E quindi il tuo lavoro dove lo troviamo?
Ma si trova in rete sulle piattaforme digitali, un po' su tutte quelle, e anche in formato fisico, in CD e in vinile, quindi diciamo che si possono trovare negli, diciamo, gli store online.
Certo.
Allora
cercheremo tutti quanti
magari
Umbaca, il tuo nuovo lavoro. Invece, che tipo di sonorità avete scelto per l'Orazio di Müller?
Allora, devo dire, non è stata una scelta molto consapevole, nel senso che io ho penso di in questo caso di avere una relazione molto, molto diretta con la parola, nel senso che prima di tutto credo sia la cosa che fanno un po' tutti i musicisti che si trovano a dover musicare un testo, aggiungere suono a un testo, è quello di leggere innanzitutto. E quindi credo che poi quello che esce fuori a livello musicale sia un po', almeno per quanto mi riguarda, una traduzione delle sensazioni che mi dà magari il testo.
Il testo ti...
E quindi è vero che, come diceva Giovanni, siamo in quattro in scena, sul palco. Io mi sento sicuramente insieme a loro, però anche e forse soprattutto dall'altra parte, dalla parte un po' del pubblico, nel senso che mi sento un po' spettatore di quello che succede e un po' commentatore, tra virgolette, di quello che
è venuto il momento di chiedervi di regalarci allora un estratto da questa versione dell'Orazio di Heiner Müller, che debutta il prossimo 24 novembre, resta in scena fino al 3 dicembre al Pacta Salone di via Ulisse Dini. Lasciamo che i nostri performer raggiungano il centro del palco e si preparino, e quando siete pronti, anzi quando è pronto Thomas mi fa un segno, così ok, perfetto, siamo pronti, per cui possiamo togliere sottofondo Nicolò, l'Orazio di Heiner Müller.
Tra la città di Roma e la città di Alba c'era contesa per l'egemonia.
Sull'una e l'altra incombevano in armi potenti gli Etruschi.
Per regolare la lite prima dell'attacco, i due popoli minacciati si schierarono a battaglia, ma i capi uscirono dai ranghi e dissero tra loro:
la guerra indebolisce il vincitore e il vinto.
Gettiamo i dadi per scegliere
un uomo che combatta per la nostra città
contro uno per la nostra.
Così risparmieremo gli altri.
Così risparmieremo gli altri
per il nemico comune.
Gli eserciti battono le spade sugli scudi in segno di accordo, e vengono gettati i dadi. La sorte sceglie
come campione di Roma un Orazio
e per Alba un Curiazio.
Il Curiazio era fidanzato con la sorella dell'Orazio, e all'uno e all'altro gli eserciti chiesero:
lui è,
tu sei,
il fidanzato di tua,
di sua sorella.
Vuoi che gettiamo di nuovo i dadi?
Ma l'Orazio e il Curiazio risposero no, e cominciarono a battersi tra i due eserciti schierati. L'Orazio ferì il Curiazio e il Curiazio pregò con voce malferma:
risparmiami, hai vinto, io sono lo sposo promesso di tua sorella.
Ma l'Orazio gridò:
la mia sposa si chiama Roma.
E cacciò la sua spada in gola al Curiazio. Così il sangue irrigò la terra. Adesso all'Orazio si avvicinano i littori con fascio e bipenne, sciolgono l'abbraccio e tolgono dalla cintura del vincitore la spada strappata al nemico e dalla mano dell'assassino la spada che aveva ucciso due volte. Poi tra i romani uno grida:
ha vinto! Roma impera su Alba.
Ma tra i romani un altro ribatte:
ha ucciso sua sorella.
E gli uni gridavano agli altri:
onorate il vincitore,
processate l'assassino.
E i romani si scagliavano contro romani, brandendo le spade in tumulto, perché qualcuno voleva che venisse onorato
come vincitore
e altri che fosse giudicato
come assassino.
Con fascio e bipenne i littori separano i contendenti e chiamano il popolo all'assemblea.
L'Orazio di Heiner Müller, bravissimi, ma in pochi minuti una suggestione straordinaria, stavamo ascoltando veramente, complimenti a Thomas Humbacher, davvero, insomma, ricreare un'atmosfera in così poco tempo dopo che abbiamo riso, scherzato, è difficile, quindi allora una coproduzione, non l'ho detto prima, Teatro Alcaest e Pacta dei Teatri, grazie a Giovan Battista Storti. A Lorena Nocera e a Vladimir Todisco Grande, naturalmente a Thomas Humbacher, che abbiamo insomma scoperto questa sera, lo diciamo candidamente, quindi vi invitiamo a scoprire il resto della sua musica anche in rete cercando Humbacher, il suo nuovo lavoro. Naturalmente tutti gli ospiti possono intervenire se hanno curiosità, domande, insomma, o vogliono relazionarsi, lo sanno quelli che vengono a Suggeritore che a volte parlano tra loro, insomma, se me ne astrago, che è anche meglio ogni tanto, e a questo punto mi rivolgo nuovamente al l'altro pezzo di palcoscenico, cioè a Florian Müller, basta, adesso non lo dico più, dico
spaghetti, va bene,
dico Flo Spaghetti con il greco alla fine,
anch'io ero confuso prima,
con eri confuso e non ti veniva da rispondere, quindi dico soltanto Spaghetti, e ti chiedo qual è il prossimo brano.
Allora, intanto volevo dire una cosa prima, io sono qua in realtà per una serata che ho organizzato il 1° dicembre al T28. Qua,
ah,
Milano.
Che ti eri dimenticato quando
sì,
ti ho
dimenticato
le serate.
Sì, ma io dimentico tutto, infatti ho i testi davanti.
Ricordiamo dov'è il T.
Il T28 io non so dove sia, non so la via.
Vabbè, cioè, allora adesso, mentre suoni cerchiamo in rete, così ti diamo una mano, almeno okay. Il 1° dicembre vai sicuro, insomma, con il nostro aiuto.
Pensavo di usare Google Map.
Ok, però giusto per darti una certezza, okay, così
bene,
magari.
Grazie.
Qual è il prossimo brano?
Il prossimo pezzo si chiama Vecchia Canzone, sì. È dedicato alla mia cantante preferita che è Raffaella Carrà.
Evviva.
Le mie scarpe povere, ma se voglio comprarle in polvere, bestemmiatore, definisco la stima per il creatore. Ho da fare mamma, ammazzo fasci con la mia chitarra, definisco i ricordi, seppellisco con panico i bordi. Arrivista è la prima parola sulla mia lista, una strana anarchia, chiacchierò al bar con la polizia. Brezza di mare, voglio imparare a danzare. Fammi godere, o forse solo morire. Dita salate, le cosce, un viso gentile. L'acqua di un nero ruscello che scorre nel Belgio, il mio cuore fermò. È come una vecchia canzone della Pelloni che a carte giocò. Scrivo canzoni per pietà, anche un po' male ma con onestà. Stilo bislacchi contratti, ma a risico non faccio patti. Mi sento un eremita che brama la fica di una pornostar. Faccio scorreggio contento aspettando che il vento le porti da te. Sono molto distratto come quel gatto morto anni fa. E come un topolino mi sento piccino bevendo caffè. Aria di monte, piglia calci Caronte. Fammi volare e sempre fammelo alzare. erba bagnata a mari ed aria pulita. È l'acqua di un nero ruscello che scorre nel Belgio, il mio cuore fermò. È come una vecchia canzone della Pelloni che a carte giocò. È come una vecchia canzone della Pelloni che a carte giocò.
Evviva!
Grazie.
Allora, Flo Spaghetti, o Spaghetti Flo, Flo Spaghetti, Flo Spaghetti, ti comunico che il T28, il centro occupato autogestito T28, ovvero la casa occupata di Via dei Transiti che esiste a Milano da decenni,
eh sì,
ed è un luogo dove sono passati i meglio artisti indipendenti, okay, quindi insomma sappilo, okay, sapevilo, anzi.
A me me l'ha detto un mio amico.
Va bene, allora, complimenti. Questa era ispirata, immagino, a Come bello far l'amore da Firenze in giù, perché considera...
Da Firenze?
Non era da Firenze,
no, da Trieste,
da Trieste. Ah, scusate, sono peggio di Flo, quanta smemoratezza. No, era, hai ragione, scusa, da Firenze in giù, ah, avevo ridotto l'attività sessuale di tutto il nord Italia.
No, ma dato noi in Liguria, no.
A voi non niente,
da
non battete
chiocci.
Vabbè, ma insomma lo Spezzino si sa che è un po' particolare,
sì,
non
sì,
è proprio tutta Liguria.
Sì, lì è vero.
Ci sono, siamo... i lupi manna.
Si dice che siamo Emilio Liguri.
Emilio Liguri, e fate i testaroli anche voi, no?
Sì, sì.
Però quelli di Pontremoli dicono che loro li hanno inventati. E qui sì, ricominciamo, sì, con gli Orazi e Curiazi. Però comunque, va bene. Va bene, no, io scherzo ogni tanto, anche se il momento è gramo, perché insomma non possiamo far diversamente. Non so se abbiamo stabilito la comunicazione con un'altra nostra ospite, non poteva essere qui per completare un terzetto che alcuni ascoltatori e ascoltatrici conoscono strabene, le conoscono anche separatamente, ma in tre le hanno conosciute nello spettacolo Giovinette, che è andato in scena alla nostra festa di giugno, la festa di Radio Popolare Olinidis Pop, con un successo grande, insomma. Spettacolo che documenta la storia della prima squadra di calcio femminile nata sotto il regime fascista, che è arrivata a un passo dalla sua prima partita ufficiale perché erano diventate brave, e il regime ha deciso, sabotandole progressivamente, di impedire loro di giocare, perché insomma quella mentalità prevedeva che le donne non giocassero a calcio, che facessero cose più da donne, per dirla proprio. In realtà lo spettacolo origina da un bel romanzo, porta la firma per la regia di Laura Curino, e loro sono Rossana Mola, Federica,
ciao,
Fabiani e Rita,
ciao,
Pelusio in collegamento.
Ciao.
Ciao Rita, come stai?
Bene,
ecco,
benissimo, e comunque confermo, i testaroli di Pontremoli sono i migliori. La mia, confermo.
Ok, allora lascio a voi la parola, magari facciamo partire Rita, che appunto essendo in collegamento è un po' svantaggiata. Rita, che ringraziamo perché è una con una delle promotrici, con tutte le amiche del Audrey Hepburn, o meglio Ampi Audrey, ecco, adesso l'ho detto giusto, del Flash Mob di sabato mattina, di cui Radio Popolare ha dato conto in varie occasioni, per protestare, insomma, per una nomina nel nuovo consiglio d'amministrazione del piccolo teatro, insomma, per riflettere un pochino anche sulla storia del piccolo teatro, che è una storia che nasce dalla Resistenza. Quindi grazie Rita, grazie all'Anti Audrey.
Grazie a voi.
Parla tu di Giovinette, in fondo siamo in tema.
Eh no, siamo in tema, ma tra l'altro mentre abbiamo organizzato questo flash mob a cui hanno aderito tantissime persone, che è un po' come succedeva con Giovinette, quando giocavano via via tutte le persone andavano, no, a tifare per loro, cioè, erano molte donne anche che credevano in loro e davano forza, venivano denigrate dai giornali, no? Dalla comunicazione. Ed è la stessa cosa identica che è successa durante il flash mob. Se andiamo a vedere quello che è successo e come è stato poi tradotto sui giornali, la più, proprio dove io ho sentito il parallelismo, che ho detto ma cavolo, ma proprio si ripete tutto, è stata la dichiarazione di Salvini, che ha avuto il coraggio di dire: ah sì, hanno fatto un flash mob, si vede che c'era il sole, volevano uscire. Ecco, questo denigrare così era quello che accadeva a Giovinette. Loro giocavano, ci provavano e continuamente la stampa le denigrava, cioè che è un meccanismo che conosciamo bene perché ti potrebbe portare allo sfinimento, cosa che non fu per le Giovinette, e ci auguriamo insomma che non possa accadere uno sfinimento a tutta la società civile che si sta muovendo su tante cause, e Milano è molto viva in questo momento, diciamo, storico, su tante questioni.
Beh, diciamo che non trattandosi di fascisti ma di post-fascisti, possiamo sperare di rispondere con un'ironia più divertente,
speriamo.
Insomma, cioè con qualche cosa che, insomma, va bene. Allora, in realtà si parla appunto di qualcosa di realmente accaduto, e quindi i vostri personaggi si richiamano ai veri personaggi. Rita, tu chi sei nello spettacolo?
Io sono la Strigaro, che è, diciamo, è la più, se vogliamo, è la pestifera un po' del gruppo, quella che non mette tanto la testa quando fa le cose, ma piuttosto l'istinto, che lancia delle idee, e poi per fortuna c'è una Boccalini che le fa prendere poi la ragione, insomma riesce a dare una forma all'idea che lei butta lì, ma senza essere poi sempre consapevole. Però è proprio questo il gioco di squadra, no? Perché con le riflessioni che poi porta alla Boccalini, che dice: ma tu lo sai chi è Arpinati, piuttosto che lo sai, insomma, arrivano insieme ad essere molto più efficaci. Diciamo che se dovessimo dire, la Strigaro è l'addetta stampa, è quella che detta le lettere, cioè che fu così. In realtà nella storia vera erano in due, Zanetti e Strigaro. Poi, per ovviamente ragioni sceniche, abbiamo messo in scena solo una delle due, che
avete
poi concentrato. È la Strigaro.
Allora, sì. Lascio la Strigaro, mi volto verso gli altri due personaggi, raccontateli.
Io sono la Boccalini, appunto, Marta Boccalini, che infatti è un po' la voce politica, diciamo, di tutta la storia, perché lei arriva da una famiglia di socialisti e di loro erano di Lodi, una famiglia impegnata politicamente. Un loro grande amico che viveva dove vivevano loro fu Ettore Archinti, che fu sindaco di Lodi, socialista. Quindi diciamo, Marta è quella che porta la storia, cioè il momento storico, ci sono varie
consapevolezza del contemporaneo.
E quindi anche, se vuoi, un po' la paura, no? di questo buttarsi così in questa avventura, questo, perché poi erano proprio ragazzine, erano giovani, per cui c'era una spensieratezza che loro avevano, no? Non era tutto calcolato, era anche proprio solo la forza della passione, di voler fare questo gioco, di voler giocare a calcio, di volersi, no, com'è normale per i giovani. E quindi Marta Boccalini, che si fa trascinare, perché poi c'è sua sorella Rosetta, che era la più forte della squadra, era quella che segnava, bastava passarle la palla e lei la buttava in porta. Marta è un po' questa voce, diciamo, che ricorda un po' sono personaggi forti questi con che stiamo sfidando, no? C'è questa arroganza che viene molto fuori nelle dichiarazioni che questi, che Starace piuttosto che Arpinati fanno, dando voce poi al pensiero fascista del Duce, e quindi lei è quella che un po' dice: sapete con chi stiamo avendo a che fare? Io lo so, perché la storia della mia famiglia ce l'ho dentro, e quello che è successo a noi è quello che, insomma, rischiamo ogni volta che mandiamo una lettera a un giornale, ogni volta che proviamo a fare quello che vogliamo fare. Questo mi ricorda sempre. Questo che
in qualche modo, sì, in qualche modo, esatto. Ci sono delle cose che richiamano, insomma, un certo stile non cambia mai.
Sì.
Non cambia mai. Cara Federica, insomma, uno spettacolo impegnativo, poi anche, questo non l'abbiamo detto, per tutte voi dal punto di vista fisico, perché voi raccontate, dite battute e però poi dopo correte tutto il tempo, fate continuamente...
Sì, più o meno.
Insomma,
sì, un po', sì.
Noi
sì.
Ma dai.
Sì, 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 va bene, abbiamo dovuto anche imparare a palleggiare a calcio.
Palleggiare. Il tuo personaggio?
Il mio personaggio, che è la Lucchesi, rappresenta invece tra le ragazze quelle che non potevano uscire di casa perché nel suo caso aveva il padre fascista e quindi doveva fare tutto di nascosto, quindi come se fosse una delle ragazze che si è emancipata prendendo questo sport, questo momento di unione con le altre come un momento per sé, per la scoperta di sé e anche delle altre, e quindi tramite questo anche lottare politicamente ha fatto sì che lei stessa, da padre fascista, cresciuta appunto come dice, piccola, giovane italiana, cioè facendo tutto un percorso di crescita appunto nel fascio, a un certo punto dice, si accorge di che cosa significa questo e ne prende distanza. Mm-hmm. Questo è un po'... l'evoluzione di questo personaggio che rappresenta un po' quello.
La maggioranza in fondo, la maggioranza silenziosa, no? Tutti quelli che accettarono dicendo in fondo poi non è poi così grave, invece poi dopo, no, una volta che c'hai a che fare capisci cosa vuol dire.
Sì, anche quelli che dicevano, quando c'era lui le cose andavano meglio, dopo la guerra avevamo i conti tornavano, poi però si accorgono invece di cosa erano le negazioni o le violazioni o appunto
le costrizioni, insomma, o le prevaricazioni
e le violenze
e poi anche di peggio, insomma, sappiamo. Esatto. Cioè, voi ogni tanto dite delle cose all'unisono, giusto?
Sì. Ma ecco. In generale nella vita, dici, ormai.
Forse anche nella vita, però ormai sono soprattutto fatti vostri, ma quello, insomma, sono anche cose che ognuno fa quando si sente di fare. Nello spettacolo, se non ricordo male, ci sono a volte dei piccoli slogan o comunque delle cose che voi dite all'unisono, giusto? Sì o no?
Sì, no, sto pensando, aspetta, me lo sto ripassando mentalmente.
Rita?
Ci sono, Rita, aiuto, ci sono momenti
sì,
in cui...
ci sono delle cose che non possiamo ovviamente dichiarare, sì, sono magari le frasi più fasciste che noi ripetiamo a volte all'unisono. Infatti ci è capitato stamattina, abbiamo fatto la doppia replica al Carcano, che è stata un'emozione enorme perché avevamo 1600 studenti, cioè perché il Carcano era sold out per la doppia replica, dove quando dice sì, è bello, bello loro, belli ragazzi come hanno reagito perché giocavano nella partita, quindi quando noi urlavamo gol, per loro era gol, quindi c'era un'ovazione nel teatro, però poi quando dicevamo diciamo questi slogan fascisti, ci siamo dette poi e l'abbiamo fatto poi in scena al termine dello spettacolo proprio anche spiegare da dove arrivavano,
sì, perché sennò poi vanno in giro
che non andavano ripetute, quindi sì, le cose che diciamo all'unisono sono, vabbè, a parte le canzoni, però questi slogan ecco,
no, allora direi di optare per un gol finale, che è l'unica cosa che potete fare insieme perché non siete sul palco, per poterci fare un pezzetto come avevate fatto l'ultima volta che siete venute. Ricordiamo quando e dove siete in scena?
Allora, dal 28 novembre al 3 dicembre al Teatro della Cooperativa.
Che è quello che, insomma, vi ha viste cominciare,
e
no?
Cioè, per cui ci rinvita, ci riospita. Lo
ospita nuovamente, assolutamente, non perdetelo neanche questo spettacolo, insomma, se non l'avete visto o la nostra festa o nelle precedenti repliche. Giovinette, e allora, vabbè, insomma, tutti diciamo
facciamo
tutti
il gol.
Vai!
Azione gagliarda di queste calciatrici, Boccalini, passa Lucchesi, Strigaro, un solo sguardo è inteso. Strigaro, traversone al centro per Rosetta, tiro,
gol! Grazie a tutte, grazie alla giovinette, ciao. E allora guardo Flo Spaghetti perché è il momento del terzo brano, che è
Gocce di benzina.
No, si immagina. Bene, prego.
È una canzone d'amore e del fatto che ho preso la patente solo 4 anni
che
fa.
Che sono due cose unite, no?
Sì, sì, okay. È per accompagnare la mia ragazza che ha paura di guidare.
Ah, certo.
Per quello l'ho presa.
E quindi è d'amore?
Però ho sempre fidanzato gesto... con la patente che guidavano.
Ah, lei poi quindi si è fidanzata con un altro?
No.
È ancora la tua ragazza?
Là.
Ah, scusa.
Sì, sì.
scusa. Pensavo che poi fossi andata con qualcuno...
Con la moto,
ecco. Va bene, okay, niente, vado. Scusate ragazzi.
Gocce di benzina. Gocce di benzina e di olio motore, fan di me ora un guidatore, un po' bravo, un poco distratto, vado in bici solo se mi sento grasso. Sono velocissimo, mi sento un poeta, sulla mia appunto con sedili di seta, accompagno la mia tipa in un posto, do passaggi anche a chi non conosco. Tu fammi strada che poi vado da lei, che mi dice che guido come un dio. Fammi strada che poi vado da lei, che mi dice che guido come un dio. Mi informo di crimini mentre sono in pista, bestemmio forte se ho il vecchio in testa. Tiene il cappellino, quindi tu lo sai, di lui non ti fidare mai. Vado in autostrada, supero barriere, trovo dai semafori caccole sincere, minaccio i fasci con l'acceleratore, ma sono un pacifista quindi premo la frizione. Tu fammi strada che poi vado da lei, che mi dice che guido come un dio. Tu fammi strada che poi vado da lei, che mi dice che guido come un dio. Ma quando siamo soli la sera ho paura del mostro di Firenze.
Veramente, grazie. Guarda, grazie. Lo spaghetti, perché abbiamo riso di cuore, veramente. Non è facile in questo momento storico, quindi direi complimenti. Il nostro ospite musicale di oggi, tra l'altro appunto vi ricordo invece che Thomas Humbucker ha un suo lavoro in uscita, e magari torni a trovarci per presentarcelo, sarebbe carino, che invece è in scena con l'Orazio che abbiamo presentato all'inizio della trasmissione al Pacta Salone. E veniamo invece adesso a una giovane ragazza, come si dice, che secondo me è una tautologia giovane ragazza, però sento che lo dicono tutti, quindi ripeto, portando i saluti a Silvio Gioni del Teatro del Buratto, Teatro Munari, eccetera, ha detto: Marta sa molto di più non solo degli spettacoli di cui è protagonista, a cui partecipa, ma anche del progetto della riapertura del Teatro Verdi che fra poco riapre.
Yes.
Allora, intanto presentati, racconta.
Ciao, intanto, ciao a tutti, io sono Marta Munari. Sono un'attrice e lavoro al Teatro del Buratto ormai da una decina d'anni, e lavoro come attrice, lavoro come insegnante anche nei corsi di teatro, insomma faccio parte un po' ormai della famiglia del Teatro del Buratto, ecco. E niente.
Intanto diciamo che andrai in scena con alcuni tuoi spettacoli, giusto?
Sì, andrò in scena prossimamente con uno spettacolo che si chiama Fashion Victims, scritto e diretto da Davide Del Grosso. Sarà in scena a marzo al Teatro Verdi di Milano. Io sono in scena in qualità di attrice, e insieme ancora poi ne faremo un altro a maggio, che si chiama Janis, la storia di un mito, e parla proprio di Janis Joplin. Però diciamo, cercando un parallelismo con la sua adolescenza difficile, per parlare ai ragazzi e ai giovani di oggi, insomma, quindi non solo la storia più conosciuta, ma anche la biografia magari meno frequentata, ecco.
Ecco, il Teatro Verdi, a cui noi siamo, pensa che io una delle prime volte che sono andata a teatro da ragazzina, sono andata al Teatro Verdi, che allora era all'isola. L'isola era un luogo dove si andava un po' circospetti, perché insomma era un quartiere della mala, eccetera.
Certo.
Io parlo di veramente del tempo del Carlo Cudega, per rimanere nel milanese. Quindi vedo appunto i milanesi che ridono. Però il Teatro Verdi di Via Pastrengo, insomma, ha avuto varie vicissitudini, c'era bisogno anche di rimetterlo a posto, fare una serie di cose. Adesso riapre quando e come?
Riapre proprio il 23 di novembre con uno spettacolo dedicato ai giovani e agli adulti, che si chiama, per non fare gaffissime, A Cup of Tea with Shakespeare, che è il testo e regia di Laura Pasetti, in scena David Remondini, ed è Shakespeare, la figura dell'autore stesso, che si racconta e racconta appunto le sue opere.
Poi Laura Pasetti è sempre infra Gran Bretagna, esatto. Teatro e così via. E
infatti lo spettacolo è in inglese e in italiano.
Ecco, però dici qualcosa di questa riapertura.
Siamo molto emozionati.
È stato il teatro.
E allora, il teatro è venuto benissimo, è stato molto dolorosa la chiusura, no, forzata per il Covid, e poi anche per, insomma, ci sono stati degli adeguamenti da fare, no, in tutti gli impianti. Finalmente siamo riusciti ad aprirlo, siamo molto contenti perché vorremmo che diventasse un po' la casa dei giovani e degli adulti. Infatti tutti gli spettacoli che vengono proposti in serale hanno, diciamo, un taglio dedicato proprio alla gioventù. E l'obiettivo poi a lungo termine è che il Teatro Verdi diventi davvero la casa anche dell'adolescenza e dei giovani in generale, e quindi anche come posto dove magari portare delle proposte. Ecco.
Spio i tuoi documenti, certo, per vedere.
Prego, io mi sono portata le copertine di Linus, sì, certo.
Allora, appunto, vedo atelier per bambini, teatri.
Sì, questo, allora, il Teatro Bruno Munari, dove facciamo appunto
già tanta attività per ragazzi.
Tantissima attività, per farlo diventare ancora più un luogo, diciamo, non solo per gli spettacoli, ma anche proprio che ospiti le famiglie per magari i sabati e le domeniche, abbiamo pensato appunto a questo momento di atelier per bambini, dove i bambini arrivano, possono fare una merenda, fare un piccolo laboratorio di teatro, poi vedere lo spettacolo e magari dopo avere altro tempo per sperimentare un po' dei laboratori, il movimento, insomma, per restare un po' a teatro, nel luogo del teatro, a fare delle attività che ovviamente, insomma, sono culturali, creative, immaginifiche, e quindi in modo che anche sul quartiere proprio il teatro diventi un punto di riferimento, perché poi noi crediamo tantissimo nel lavoro sul territorio, siamo sempre molto in collaborazione con le scuole anche del
territorio
quartiere.
Misto, quello dell'isola, da un lato molto gentrificato, dall'altro ancora un po' di frontiera per via della ferrovia e di tanti altri posti, insomma, in cui passata, cioè, è come dire, ci sono le tribù dei vari orari, e quindi bisogna immaginarsi appunto un lavoro, sì, insomma, che sia il più possibile a contatto con il territorio. Ho visto un po' dei titoli che effettivamente, come tu dici, in questo Teatro Verdi rinnovato che riapre il prossimo 23 di novembre, dunque, con questa cosa di Laura Pasetti, che appunto è dedicata a Shakespeare e di conseguenza porta le due lingue sulla scena, è effettivamente una serie di titoli che sono rivolti, diciamo, a un pubblico vasto, dagli adolescenti fino, insomma, agli adulti. Che verremo molto curiosi a vedere gli spettacoli.
Vi aspettiamo.
Ricorda i tuoi spettacoli?
Sì,
già
ne
che
ricordo
sei qua.
Un altro che altrimenti mi dimentico, che è la nuova produzione, si chiama Le lacrime di Achille, e sonda proprio il rapporto tra Patroclo e Achille nel mito, ovviamente con un tema che secondo me è molto presente adesso, lavorando nei laboratori con i ragazzini, il senso appunto di sentire già di dover definire un futuro. Achille ha già un futuro scritto dalla profezia e deve farci i conti, deve farci i conti anche in contrasto con il sentimento che ha verso Patroclo e Patroclo viceversa, quindi insomma
mi sembra attualissimo. Bene, allora diamo un riferimento in rete, cerchiamo sempre Buratto.
Teatro del Buratto, sì, ci trovate lì entrambe le sedi, sia il Teatro Bruno Munari che il Teatro Verdi.
A Teatro la Sera, tra l'altro, si chiama, insomma, la rassegna, che non è soltanto al Verdi, anche al Buratto ogni tanto si va.
Certo.
La sera non sono solo spettacoli per ragazzi. Marta Mungo, grazie, insomma,
grazie a voi.
Buon debutto al nuovo Teatro Verdi, dove verremo presto. A questo punto siamo arrivati alla fine della puntata, ma non senza ringraziare tutti i nostri ospiti, ricordando l'Orazio di Heiner Müller, che debutta il 24 a Pacta Salone, Giovinette, che è in scena dal dal 28 al Teatro della Cooperativa e poi il Teatro Verdi che riapre il 23. Quindi ringraziamo tutti i nostri ospiti. Mi rivolgo a Flo Spaghetti che insomma è stato ad ascoltarci fino alla fine della trasmissione. Ci farà il suo ultimo brano, il quarto, o no?
Se volete vado a casa.
No, stavo scherzando.
Allora, c'è una domanda, ne ho due, uno dei due dovete sceglierlo.
Okay.
Allora, uno è Poco Maiale Tante Tette e l'altro invece è Monti Marola Muro Mare.
Monti Marola
Muro Mare parla del muro dell'arsenale che copre il mio paesino di Marola e quindi non
però
abbiamo
forse
accesso al
mare. Questo ci attrae, ho visto segni attivo, di assenso. No, abbiamo parlato di territorio, parliamo anche dello Spezzino.
Okay.
Prego, Flo Spaghetti, grazie a tutti.
Forza Marola, Borgata.
Forza 13. Marola. Il suggeritore Nightlife torna dal vivo in presenza all'auditorium di Metro Stratos lunedì prossimo, sempre alle 21. Fuori c'è la Pebedda, ci sarà il conto di Natale. Prego.
Scendo dal montale, mi dirigo verso il mare. Faccio rime a caso mentre passo da Piazza Paraso. Scendo dal belvedere, mi fermo per un bicchiere dal tabacchin. Dal tabacchin. Dopo due bianchi freschi, attraverso Viale Fieschi. Rischiando d'essere investito, impreco pure San Vito. Vado al mar. Vado al mar. Mi preparo con l'ombrello, ma tra me e il mare c'è un cancello. Come passerò? Io non lo so. Lì vestito tutto in nero, mi pare un pistolero, il carabinier. Mi fa, ti manca il tesserino, sembri Crucco e non Marolino. Chi è sto qua? Che mi nega il mar? Chiedo che devo fare per poter andare al mare. Chiedo sinceramente che devo fare. Mi devo arruolare per poter andare al mare. O devo fare la tessera come alla COP. Siccome sono un fifone, l'arma non è la mia passione. Come vendetta personale, non potendo andare al mare, torno a farmi un goccin dal tabacchin. Mi farò una gran bevuta in compagnia di Luca. Un altro bianco, per favore. E lo sento dalla schiena che la mia vescica è piena. E lo so già come finirà. E il muro è l'ideale per poter sfogare il mio dissenso. È ciò che mentre ci piscio penso. Grazie.